E si è ancora in tempo ad assistere alla Bohème che ha aperto la stagione lirica autunnale di Opera Australia. Noi la scorsa settimana abbiamo avuto ospite su Radio SBS il direttore d'orchestra Andrea Molino. Facciamo bis e lo facciamo con il protagonista di questa La Bohème. Diamo il benvenuto nei nostri studi a Gianluca Terranova. Buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a tutti.
Forse dovrei chiamarti Rodolfo.
Per adesso sì, Rodolfo.
Per adesso Rodolfo, com'è andata allora la prima? Soddisfatto?
Sì, tantissimo. Sono molto soddisfatto, anche le critiche. Io sto molto attento alle critiche perché ho un background in Italia molto più popolare della lirica. Vengo dal musical e degli italiani che ci ascoltano conosceranno Massimo Ranieri, no? E io ho lavorato con lui per tanti anni e ho quella scuola lì, quindi molta critica quando ho cominciato 10-12 anni fa a fare la lirica seria, tra virgolette, molta critica, era molto scettica nei miei confronti.
Che... un po' ripuzza sotto il naso?
Sì, molti snob che io capisco, però ecco, adesso da qualche tempo comincio ad avere le mie soddisfazioni in tutto il mondo, delle critiche fantastiche, in Italia anche, e quindi le sfoggio, come dire, le faccio vedere a tutti.
Cosa succede quando c'è una critica negativa allora?
Ma solitamente canti male o che non è giusto il ruolo che fai. Al momento ti arrabbi perché magari il critico non capisce niente, poi in effetti a mente fredda capisci che c'è sempre... sì, puoi trovare un critico più o meno prevenuto nei tuoi confronti, però c'è sempre qualcosa da migliorare. E da quando ho cominciato a pensare così, di migliorarmi sempre, ho avuto una grande crescita, quindi continuerò a farlo fino a che avrò la forza di farlo. Grande studio sempre.
A microfoni spenti mi dicevi che appunto eri soddisfatto di questo inizio di Bohème per Opera Australia e di come in effetti negli ultimi anni il livello australiano sia decisamente cresciuto e che sia a livello dei migliori teatri mondiali.
Sì, assolutamente, anzi alcune produzioni credo proprio il top, anche meglio dei grandi teatri, parliamo del Metropolitan, Covent Garden, La Scala, siamo a grandi livelli. Devo dire che io la prima produzione che ho fatto qui in Australia è stata nel 2012 alla Traviata Open Air a Sydney Harbour. Fu un grandissimo successo anche mondiale perché andò in diretta in tutti i cinema e con Emma Matthews, la star qui australiana, fantastica compagna di avventure liriche. Lyndon Terracini a quei tempi era appena arrivato e mi ricordo che lui ha cominciato. Forse sono stato io, dopo Giorgio Cauduro, il baritono, siamo stati i primi italiani a venire qui come guest. E da quel momento in poi è cresciuta tantissimo, perché Lyndon Terracini, questo direttore artistico, è veramente bravo e fa tanto coproduzioni con i grandissimi teatri e poi cerca sempre di inserire nei cast di bellissime voci australiane, qui del posto, cerca sempre di inserire uno o due guest di fama internazionale. Questo sicuramente gli avrà dato qualche problema a livello nazionale perché tutti vogliono giustamente dare lavoro. Però siccome anche in Italia vengono molti stranieri e anche cioè in tutto il mondo si usa così, la lirica non è nazionale, la lirica è internazionale, quindi è giusto fare dei cast internazionali in tutto il mondo.
Vero, però con gli italiani che hanno inevitabilmente una marcia in più, unicamente anche soltanto se vuole considerare la lingua.
Sì, nel repertorio italiano sicuramente la pronunciare bene già sei a metà strada per una tecnica buona, quindi siamo avvantaggiati. Se pensi poi che in Italia noi stiamo culturalmente passando un momento abbastanza nero perché non ci sono tante speranze per la cultura italiana, invece la nostra forza è proprio quella. Io spero io credo che gli italiani anche qui lo sappiano e vengano in massa per quando c'è qualcosa di cultura italiana perché è importante sostenerla.
Cosa ci dice la Bohème adesso? È ancora attuale?
Tutte le opere secondo me sono attuali, soprattutto quelle che parlano di interiorità dei personaggi, dei problemi comuni a tutti quanti e non soltanto dei re o delle regine come era nell'epoca del bel canto. io credo che ci sia tanto di modernità. Per esempio, vediamo l'irresponsabilità di Rodolfo nell'affrontare la vita. Oggi, forse qui in Australia no, ma per esempio in Italia, in Europa, soprattutto in Italia, noi abbiamo dei giovani che rimangono a casa fino a 30 anni in famiglia e prima di prendersi responsabilità, di sposarsi, di far figli o comunque di avere una responsabilità di lavoro concreta nel mondo, ci mettono tanto.
Rodolfo è attuale. Allora.
Rodolfo è attualissimo perché è un mammone di oggi, è un, non un mammone perché lui non sta con la madre, però è uno che ancora deve prendere ancora la botta, come si dice dalle mie parti, nella vita. Quindi quando arriva Mimì con questo dramma della malattia, lui non si sente assolutamente responsabile ad affrontare una malattia con una donna vicino, anche se è preso tantissimo dalla passione, però è una passione di amore così ancora fanciullesca, ancora adolescenziale, e quindi questo è molto moderno secondo me, questa differenza di coppie tra Marcello e Musetta e Mimì e Rodolfo.
Ma infatti
fantastico.
Colpisce molto il fatto che alla fine facciano la colletta per andare a finalmente da un dottore quando ormai sta morendo.
Colline si vende il paltò.
Ma scusate, fatelo 2 settimane prima.
Sì, esattamente. Questo però sicuramente fa vedere che all'epoca i bohemien erano visti un po' come dei cialtroni, forse. Era un po' una presa in giro, secondo me, da parte di Puccini verso questo fine 800 di pseudo. È come un moderato che prende in giro gli intellettuali, sai, questi un po' troppo che vivono di ideologie e però poi nella vita concreta non tirano fuori gli attributi, insomma.
Però Puccini dichiarò: io la bohème l'ho vissuta in prima persona a inizio carriera, quindi insomma
molti si prendono in giro del proprio passato, evidentemente. A lui era cresciuto e quindi vedeva questa fase giovanile anche un po' così immatura anche da parte sua.
Guarda, anche magari se... con un po' di disincanto anche.
Ma sì, perché poi alla fine ti rendi conto, insomma, anche vediamo anche tutto quello che è successo negli anni 70, i figli dei fiori, insomma, tutte queste ideologie, queste cose, poi alla fine quando arrivi a 60 anni hai gli stessi problemi di tutti gli altri, le ideologie forse ti fanno vivere bene in alcuni anni, poi dopo ti serve la pagnotta.
Noi siamo in compagnia di Gianluca Terranova, il nostro Rodolfo, che è venuto a trovarci negli studi di Radio SBS con La Bohème fino al 28 di maggio per Opera Australia all'Arts Centre. Senti Gianluca, facciamo un passo indietro, spogliamoci dai panni rodolfiani e raccontiamo qualcosa di te. Ci raccontavi all'inizio che la tua carriera non nasce nell'ambito operistico, ma nasce nell'ambito dei musical. Inizi nel 97 con il musical Hollywood.
Grande successo in Italia, 350 repliche con Massimo Ranieri, sempre botteghino esaurito. Fantastica esperienza, mi ha fatto conoscere poi Pippo Baudo, Katia Ricciarelli e Paolo Limiti, con il quale ho fatto 100 puntate in diretta.
Ma avevi una voce diversa allora?
No, era una voce un po'... Sai, noi abbiamo delle fasi, c'è stata la fase... diciamo dei grandi tenori degli anni 50 che ha prodotto poi tutti i Pavarotti e tutti i Raimondi, tutta Martinucci, Giacomini, tutti i grandi tenori. Noi abbiamo avuto Bocelli, la fase di Bocelli, quindi in quegli anni pensavamo che cantare bene con una voce da tenorile bastasse a fare il tenore, ma non è così. La carriera di tenore è un'altra. Oggi i nostri giovani hanno il volo, i tre ragazzini che cantano, fanno i tre tenorini. A Firenze adesso verranno anche, faranno un concerto con Placido Domingo, quindi hanno anche degli appoggi a livello così operistico, giusto per confondere le idee alla gente. Allora uno che inizia...
Ecco, però io non capisco se li valuti questi esperimenti con disprezzo,
no,
disdegno,
no, no, disdegno, figurati che disprezzo, tutto ciò che è bello, loro fanno bellissima musica, anche Bocelli, fino a che fa le canzoni, io lo ammiro tantissimo. Il problema è che non è opera. Quindi chiamare tre tenorini oppure chiamare tenore, bisogna stare attenti, perché l'opera è un'altra cosa, è musica classica, bisogna saper cantare, avere la tecnica per cantare. Quindi io sono cresciuto in quel periodo, Pavarotti in France, capisci? Quindi avevo un po' le idee confuse riguardo all'essere tenore e ho cominciato a fare il tenore come facevano loro, cioè come faceva Bocelli, ma non è così fare il tenore. Quindi ho passato i miei 10 anni a fare il musical, non è che avevo un'altra voce, è che la mia voce non era abbastanza potente e diciamo messa bene per cantare senza microfoni l'opera con un'orchestra di 80-100 elementi in teatro.
Quindi hai dovuto studiare allora?
Quindi cercavo di fare delle cose, ho studiato, non ho trovato grandi maestri sul mio cammino e ho dovuto accettare prima un po' a malincuore di partire con un musical. E poi dopo ho cominciato a divertirmi, quindi ne ho fatto anche un altro dopo, con Katia Ricciarelli ho fatto La vita di Enrico Caruso, a 31 anni ho scritto testi e musiche, quindi ho fatto anche il compositore. Poi tutto è stato coronato dal film con Rai 1, 4 anni fa con Rai Fiction, sempre su Caruso. Però non è che avevo un'altra voce, è che bisogna stare attenti. Oggi, per esempio, tempo fa è venuto un ragazzo a farsi sentire da me e cantava un po' tipo i tenorini, tipo Bocelli. E io ho detto, ma tu che vuoi fare? Vuoi fare la lirica? Cosa fai? No, sì, perché mio padre mi ha detto che mi serve studiare canto se io già canto come il volo. Capisci? Quindi questo non è un disprezzo, è una attenzione.
È uno sport diverso.
La lirica è un'altra cosa, sì, è un'altra cosa. Bisogna studiare tanto, 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 tanto. Infatti, io devo studiare.
E continuo ancora adesso a studiare.
Sì, tantissimo.
Non si smette mai.
Tantissimo. Se vuoi sentire quello squillo, se vuoi sentire quella particolare come fraseggi, il legato, bisogna studiare tanto.
Parliamo della tua carriera d'attore, appunto, musical. Hai iniziato con i musical e poi, appunto, qualche anno fa sei andato in televisione su Rai 1 con il film. Recitare
Caruso.
Per un film per cui hai anche una forma mentis totalmente diversa. Hai una scena, ti fermi, poi magari passano ore. Come lo trovi?
Mi ha devastato, perché proprio mi ha distrutto. Sono arrivato lì con le valigie alla Caruso, proprio pensando di fare un po' il Peppino De Filippo della situazione. E invece ho dovuto lavorare molto dentro, perché è tutta un'altra arte, il cinema è tutta un'altra arte, quindi devi parlare con gli occhi, ti devi muovere il meno possibile, tutto il contrario dell'opera, che invece bisogna sempre allargare molto tutto, l'espansione del fiato, della potenza. Lì devi proprio quasi quasi sussurrare le parole, così devi recitare tutto così. E per me, che invece ha imposto la voce forte, è stato un trauma.
Che un po' immagino il problema all'opposto con la platea abituata al cinema, quando vede l'opera che magari non è tanto sottile, ma appunto a quella gestualità, magari si storce un po' il naso, si dice non so se sono convinto.
No, sono due arti diverse, bisogna rispettare tutte e due, sono due cose diverse. L'opera dobbiamo pensare che è una cosa antica. Bisogna pensarla come un quadro di Caravaggio, una meraviglia del genere, e bisogna cercare di riprodurla come la riproducevano 100 anni fa. È inutile cercare di modernizzare cose nell'opera, perché se io canto di spalle non proietto più il suono in platea. La cosa dell'opera è la vibrazione dell'orchestra e delle voci umane, senza amplificazione. Questa è la grandezza. E naturalmente dei contenuti, però quello che ti arriva in quel momento, anche se non capisci le parole che sta dicendo il soprano o il tenore, è la vibrazione che ti arriva, è l'emozione di sentire quella voce, quella vibrazione. Questa è l'opera. Se no fai il musical o fai il cinema, che è un'altra cosa, sono arti diverse.
Ma allora l'opera è morta e noi stiamo assistendo a delle rappresentazioni di un'arte ormai finita?
No, è come dire bruciamo Caravaggio perché è inutile andarlo a vedere. No, Caravaggio è vivo, è sempre vivo, così come l'opera è sempre viva e bisogna renderla viva, perché è un'arte talmente alta e sublime che forse né il pop, né il cinema, nessun altro tipo di arte, secondo me, può raggiungere quel livello, perché lì abbiamo contenuti drammatici fantastici, meravigliosi, abbiamo orchestrazioni a livello di grandi sinfonisti della musica classica, che nessun orchestratore, neanche più abili Williams o Morricone, arrivano a quei livelli di orchestrazione. Ci rendiamo conto? Nessuno. Se io oggi volessi fare un'opera con un'orchestrazione come faceva Puccini, non lo trovi neanche sottoterra uno che ti fa un'orchestrazione così.
Tra l'altro il tema di Guerre Stellare è copiato dalla Manon Lescaut.
Ma certo, ma il terzo atto di Bohème ne vogliamo parlare? Vuoi la lista di canzoni pop?
Dei plagi.
Quindi dobbiamo andare per assistere a una meraviglia. noi quando andiamo all'opera, però non la snaturiamo, ecco. Se vogliamo modernizzare i costumi e magari fare la bohème a Berlino anziché a Parigi perché il regista vuole vederla così,
come in questo caso,
ecco, ci possiamo stare. Se c'è un'idea geniale, ci possiamo stare. Io ho fatto un Don Carlo adesso con Guy Austen, che è un premio Abbiate, un bravissimo regista che se lo vai a vedere ti metti paura, però secondo me era geniale, era modernissimo, era geniale. Ci sono delle cose geniali, moderne, belle, che sono belle, altre che veramente è meglio non guardarle, però le fanno.
Allora Gianluca, in conclusione, quali sono i tuoi prossimi appuntamenti?
Allora, io vado a casa, adesso faccio un Requiem di Verdi a Bolzano e a Trento e poi farò 3 mesi di riposo perché sto preparando dei grandi debutti nella mia carriera matura, perché ho 45 anni e sto maturando, la voce mi sta maturando e quindi sto accompagnando questi debutti con Norma, farò ad Essen a settembre-ottobre in Germania. Poi rifarò Rodolfo a Tokyo e poi debutterò a Dallas Opera la Butterfly e ad Atlanta Turandot.
Ti rivedremo presto in Australia?
Credo di sì, perché dovrei tornare per una produzione, adesso non dico niente, ma Lyndon Terracini mi ha accennato ad una cosa molto bella che sarò felice di fare, tornare in Australia. Perché avevo pensato addirittura qualche anno fa di portare tutta la famiglia, andiamocene in Australia, io la amo, poi con dei figli grandi, insomma è un po' col mio lavoro che alla fine poi sono più vicino poi all'Europa, no? Quindi sarebbe stato, però puoi immaginare come mi piace, quanto mi piaccia a me e alla mia famiglia, infatti tornerò con tutti loro.
Gianluca Terranova, allora grazie per essere stato con noi questa mattina su Radio SBS.
Grazie a tutti, un bacione.